this scene, get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 21 settembre 2016 dopo Cristo, sono le 9:10 minuti primi, siete all'ascolto di radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete comunicare con noi attraverso il nostro profilo Twitter @radiazioneinfo per scriverci, seguitelo per rimanere aggiornati sulle notizie che riporteremo quest'oggi. Intanto, tra pochi secondi, la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Eccoci in diretta, partiamo questa mattina con 10 minuti di ritardo, ma è un ritardo motivato da nobili intenti, perché voi non sapete, ma si sta girando un colossal che parlerà appunto della storia di radiazione.info e che quindi ci vede un po' deficitari con gli orari, magari perché abbiamo un andirivieni di troupe, telecamera, attori, attrici, truccatori e tutto il palcoscenico vario che gira avanti e indietro per la sede, per creare questo che probabilmente, come i migliori colossal durante il periodo natalizio, potrete trovare al botteghino.
Sì, e comunque chi ben sa, chi fa parte, ciò che ben sa chi fa parte del mondo dello spettacolo è che i ritardi sono il pane quotidiano, quindi insomma ci riteniamo fortunati di aver ritardato solamente 10 minuti.
Assolutamente sì, e passiamo allora alla lettura delle prime pagine. Comincio io, cominci tu?
Vado, ce l'ho qua aperta, e allora cominciamo con il Corriere della Sera. Ricordiamo, come già detto, mercoledì 21 settembre 2016. Allora, l'articolo in rilievo, il caso dei rapiti senza scorta. Libia, l'azienda dei due italiani, non aveva mai fornito i suoi dati alla Farnesina. Sequestro, intelligence al lavoro per cercare contatti, criminali comuni, importante trattare presto. Invece la foto è dedicata, visto che stavamo parlando del mondo dello spettacolo, a una super coppia, niente po' di meno che Angelina Jolie e Brad Pitt. Angelina, Brad, si separa la coppia più invidiata. Jolie accusa Pitt, abitudini pericolose per la famiglia. E poi in alto i 5 Stelle rivolgono...
Pippa di sicuro. Anche Angelina Jolie probabilmente, non lo so però. Chi lo sa, comunque non facciamoci i cazzi loro, intanto che la mia conduttrice starnutisce se stessa.
E allora, ritorniamo. I 5 Stelle rivolgono il proporzionale verso il no all'Olimpiade a Roma. Legge elettorale, il Premier sia le modifiche dell'Italicum, facciano tutti le loro proposte. Il retroscena, Renzi apre al premio di coalizione. E poi allora l'articolo di fondo, i nostri vizi, le virtù di Merkel. per quanto riguarda il voto in Germania. Poi andiamo oltreoceano, Obama su Putin cerca la gloria con la forza, questo detto durante il discorso all'ONU. Poi a Venezia, meglio il turista del professore, centenario. Due punti, arriva lo sfratto, e questo è un articolo di Gian Antonio Stella. E in fondo alla pagina, a scuola debutta la stanza del panino, Milano fuori dalle mense, i bimbi che portano il pranzo da casa, genitori contro il comune. E infine, mio figlio è gay, iscrizione negata in un istituto cattolico, e dall'Ilva ai piloti vince il fai da te. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica, c'è l'accordo, l'Italicum sarà cambiato, questo l'articolo in risalto, oggi mozione della maggioranza, Movimento 5 Stelle proporzionale e preferenze. L'immagine invece è dedicata appunto all'incontro dell'ONU che c'è stato in America, ONU, Obama sfida Putin, patto per l'accoglienza dei rifugiati. E questa era la didascalia della foto, invece il titolo dell'articolo, Siria, gli USA accusano Mosca, bombe sugli aiuti umanitari. Il discorso, servono i cuori, non i muri. E invece gli occhielli qua e là, sempre tornando all'Italicum, Renzi non cede sul ballottaggio, il ballo in maschera della riforma. Poi, svolta dei giudici sull'epatite C, sì ai farmaci salva vita dall'estero. Il caso Libia, polemica sulla scorta agli italiani rapiti. Poi un'inchiesta di Repubblica, Roma, posti rubati ai disabili, 12.000 multe in 8 mesi. L'intervista dall'Oro di Rio all'invisibilità, il mio sogno è la Danimarca. E in fondo, Mito, fratelli coltelli, così il libro si spezza. Salta l'intesa, doppio salone. Bah. E infine Brangelina, bye bye nel nome dei figli. Sto Brangelina, interessante. Passiamo al Fatto Quotidiano. Allora, anche per il Fatto, l'articolo in risalto, ricordate l'Italicum, ci hanno presi in giro e continuano. Il Movimento 5 Stelle spiazza gli altri e propone il proporzionale. Renzi è pronto a rimangiarsi tutto, ma non ha un'idea alternativa. E poi c'è Alfano. Oggi la Camera vota la mozione di Sel per cambiarla. Poi ci sono tre citazioni di Giorgio Napolitano, non si può disfare ciò che è stato fatto faticosamente, guai se si piomba in un ricominciamo da capo. Di Renzi, è la miglior legge del mondo, ce la copieranno in molti, io non voglio cambiare l'Italicum, questo era in aprile 2016, anche quella di Napolitano era ad aprile, no, aprile 2015, scusate, mentre invece Maria Elena Boschi, da stabilità e affidabilità, scusate, da stabilità e affidabilità internazionale al paese. No, non cambieremo la legge elettorale. E questo invece è una citazione che ha ripetuto in ottobre 2015 e in giugno 2016. L'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Tiri, tiri, tiri tu. Poi, altra notizia in risalto, centropagina, Roma 2024, la fine dei giochi. Raggi, oggi dico un no secco. Poi, è la capitale della cocaina, non degli eroi. Ancora strage di Viareggio, condannate l'ex capo di FS Moretti a 16 anni. Morto all'Ilva, a Taranto, il giallo di un sabotaggio. Infine Libia, polemiche per la mancanza della scorta, i due italiani nelle mani di una banda di predoni. E in fondo escort contro il cyberbullismo.
Beh, non so se le vuoi leggere tutte quante tu o
vai,
posso
vai.
Leggerne una
vai, vai.
Anch'io. Ma posso?
Assolutamente sì.
Bene, allora io leggo il manifesto. Senza frontiere, e c'è il Papa che sta limonando con chi è Mago Merlino questo. Vediamo un po'. Mentre in Siria le bombe colpiscono convogli umanitari e all'ONU Obama chiude il summit senza impegni sul dramma dei profughi, però si riempie la bocca insultando gli altri leader mondiali, alla giornata mondiale per la pace di Assisi l'abbraccio più che simbolico dei capi di tutte le religioni. Questo sarà quello degli ortodossi forse. La dura condanna del Papa alla guerra, peggio del terrorismo. E poi sotto, legge elettorale, ancora leggiamo anche qua, Italicum, modifiche per fiction, oggi si votano le mozioni farsa. E poi, dura requisitoria dei PM, vertici FS alla sbarra, chiesti 16 anni per Moretti. Che adesso cos'è? A Fincantieri? A Didi Fincantieri, Moretti? O qualcosa del genere. Vabbè, comunque, non è che sia proprio, si sia ritirata a vita privata dopo la strage di Viareggio, anzi, pare abbia fatto carriera. Olimpiadi, Raggi tratta fino all'ultimo con Malagò. Svelate trattative del TISA, tutti i servizi ai privati, a rischio accordi sul clima. Cosa altro possiamo leggere? Leggiamo il Sole 24 Ore?
Scusa, amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica.
Finmeccanica, non Fincantieri. Giusto. Vediamo cosa ci dice il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico e finanziario più bello d'Italia, non lo so, può essere, non è che leggo gli altri. Mercati, avanti ad agio, cautela sulla rotta dei tassi, che si sa che in questo periodo migrano per sopportare meglio l'inverno. Banche sotto tiro, Milano meno 1.17%, spread fermo a 130 punti. Poi ci parla anche di moda sulle 24 ore. Da oggi le sfilate a Milano. La moda made in Italy cresce il doppio del PIL. Obama all'ONU, globalizzazione più equa, no al populismo gretto. Attacco a Putin, cerca gloria con la forza. A differenza di quello che ha sempre fatto la nazione più grande del mondo. Sequestro in Libia, Tripoli promette sforzi per ritrovare gli italiani rapiti. Si stanno già facendo spiegare dai servizi di Al-Sisi come si fa. Modifiche Italicum, mozione di maggioranza, la mossa al Movimento 5 Stelle, proporzionale e preferenze. Poi c'è una bella fotografia in cui una signora scheletrica sta praticamente facendo un surf su una tavola triangolare che è tenuta in equilibrio su una sfera a forma di mondo, dove per ogni vertice ci sono tre ciccioni che la fanno oscillare. Uno è lo zio Sam, l'altro è un simpatico uomo paffuto con la bandiera della Cina addosso, e il terzo stessa cosa però con la bandiera del Giappone.
Scusa, di che prima pagina stai parlando?
Sono le 24 ore.
Vado subito a vedermi questa foto.
Pensioni, tre opzioni per l'APE. Anticipo a costi diversi per volontari, lavoratori disagiati ed esuberi di aree di crisi, ma soltanto se avete un'APE, se no niente. Vogliamo leggere anche le prime notizie dell'ANSA?
Ma è la stessa foto che c'era la settimana scorsa.
Vuoi dirmi che non hanno aggiornato? Beh no, parla dell'Italicum.
No, ti assicuro, se ti ricordi anche vabbè, assicuro che è la stessa immagine di mercoledì scorso.
In effetti qua mi sa che c'è scritto mercoledì 16 settembre. Se ben zoomo. Scusate, sono stato ingannato da questa rivista. No. No, dovrebbe essere lui, Venturi. Vabbè, si vede che hanno usato per due volte di fila la stessa fotografia.
Sì, anche perché c'è Obama all'ONU.
Infatti. Allora, vediamo sull'ANSA. Nero ucciso dalla polizia, scontri a Charlotte. Un poliziotto ucciso a colpi di pistola.
Mi hai preso così questo compito che da anni e anni ho sempre svolto io.
Va bene, fallo tu.
No, vai, ormai è iniziato.
Un poliziotto ucciso a colpi di pistola un uomo di colore armato che si era introdotto in un condominio. 12 agenti feriti. Che cazzo, Robocop era questo. Salvini, pronto a primarie con Berlusconi e Parisi. Si votano le mozioni sull'Italia, comincia c'è testo comune. Belen Rodriguez, 32 anni e un nuovo amore. Obama, attacco di Putin e Trump, no populismi e uomini forti. ONU accusa Assad, nessuno ha fatto più morti in Siria. Ti interessa anche la Serie A?
No.
E poi è rottura tra Milano e Torino sul Salone del Libro, e io dico, sai che storia, nessuno l'avrebbe mai preventivato, eppure è successo davvero. Quindi si farà questo doppio Salone del Libro, e ricordiamo che se si fa è perché molti editori si sono rotti gli zebedei di pagare così tanto i padiglioni alla Fiera del Libro di Torino, e si sono fatti irretire da offerte più allettanti e forse promesse di un bacino di utenza più prestigioso a Milano, che quindi si mette a fargli concorrenza. Forse bisogna considerare anche che le parole di Sala, che dice io faccio i miei migliori auguri all'Appennino e alla Raggi, forse erano parole pregne di ipocrisia, adesso che a Torino non c'è un uomo del PD, ammesso e non concesso che Sala si possa definire uomo del PD, ma ce n'è uno del Movimento 5 Stelle, allora ecco che subdolamente il Partito Democratico cerca di soffiare loro, come il peggior bullo scolastico, il salone del libro. Sono storie che ci riempiono il cuore di gioia e di nostalgia per quei bei tempi passati, quel piccolo mondo antico, il mondo de amicis. E adesso passiamo un po' di musica e poi al via con le letture delle notizie locali. Mi fa sì con la testa. Eccoci tornati in diretta, sono le 9:29 minuti primi. Passiamo alle notizie di carattere locale.
Passiamo alle notizie di carattere locale. Allora apriamo, visto che ne avevamo parlato anche mercoledì scorso, del possibile, probabile, ormai certo arrivo di nuovi profughi nella provincia padovana, nello specifico nel comune di Abano Terme, comune noto per il turismo, appunto delle terme. E allora ieri sera c'è stata una manifestazione anti-migranti ci incateneremo ai cancelli per fermarli. 1500 cuori aponensi uniti nel dire no al lab di via Roveri a Giarre. È stata una manifestazione di popolo, quella organizzata in serata dal comitato Abano dice no, di fronte alla caserma Primo Rock di Giarre, struttura che il prefetto Patrizia Impresa ha designato come nuovo centro di accoglienza per i profughi. Fischi per il prefetto e il commissario Pasquale Aversa. C'era gente assiepata ovunque per dire no a un Abano popolato dai migranti. La risposta della città, ma anche di persone giunte dai paesi limitrofi, è stata importante, tanto che la gente ha preso posto non solo nel piazzale di fronte ai cancelli della caserma, ma anche per strada nel parcheggio, chiuso persino il sottopasso per facilitare l'accesso alla manifestazione. A regolare il flusso di gente c'erano due pattuglie di carabinieri, un'altra unità dell'arma giunta su un furgone blindato e una pattuglia dei vigili urbani. Nessuna bandiera di partito, ma solamente i vessilli dell'Italia e del Veneto a fare da contorno alla manifestazione voluta dal comitato. Immancabili gli striscioni, dal più classico Abano dice no, a difendiamo la nostra libertà, no clandestini. Qualcuno è giunto al Primo Rock anche con i cartelloni legati a un'asta, semplicemente con la scritta no. A dare manforte al comitato opponente anche quelli di Bagnoli, che l'anno scorso si erano opposti all'arrivo dei migranti nel loro comune, dando vita al comitato Bagnoli dice no. Presenti anche alcuni personaggi noti del mondo della politica, l'ex candidata a sindaco per il centro-sinistra Monica Lazzareto, ex amministratori, consiglieri regionali Barison Marcato, assessore Pan, sindaci del territorio, direttore di Federalberghi Terme Amano Montegrotto e alcuni membri del comitato Giarre. Martedì sera ci sarà una fiaccolata che partirà dalla caserma e che si concluderà di fronte al comune. Abano dice no, poi andremo anche a Padova dal prefetto e Rampin, membro del direttivo, ha aggiunto i profughi saranno gestiti tanto per cambiare dalla solita ecofficina riciclata sotto Edeco. Vabbè, faremo da scudo, qui i pullman non passeranno anche a costo di incatenarci agli ingressi della ex caserma. Allora io spero veramente che questi si incatenino per settimane all'ex caserma e magari possiamo andare a tirargli le uova a marce, così per dire. E vabbè, insomma, non ritengo di dover commentare questa notizia, insomma, se non il fatto che l'ignoranza si spreca, per esempio, anche solo chiamarli clandestini vuol dire che, insomma, non si è molto ben capito la faccenda. Passiamo invece a una notizia sempre di ieri, lavoro, Poletti contestato a Padova, il ministro ospite della festa dell'unità al vaglio la prosecuzione degli incentivi sul Jobs Act. È stato accolto dai fischi dei lavoratori del settore della logistica il ministro del lavoro Giuliano Poletti, ospite della festa dell'unità a Parco Europa per un dibattito sul lavoro. Poletti ha prima incontrato una delegazione dei rappresentanti sindacali di ADL Cobas. I lavoratori hanno portato le loro rimostranze sulla precarietà e sullo sfruttamento subito dalle cooperative che lavorano per le grandi aziende del settore logistica e trasporti. Dopo il breve incontro, la contestazione è proseguita fuori dal parco, con i vigili obbligati a deviare la circolazione per circa 20 minuti. Intanto mercoledì, penultimo giorno di festa del PD, si parlerà di unioni civili. Dopo il primo scambio di promesse avvenuto lunedì mattina in gran segreto nella sala delle cerimonie di Piazza Capitaniato, sul palco a parlarne ci sarà il parlamentare del PD Alessandro Zan. Vado avanti poi. Poletti, commentando gli ultimi dati dell'INPS sul calo delle assunzioni, ha detto: era prevedibile perché l'anno scorso abbiamo avuto un record mondiale di queste assunzioni e quindi è evidente che le imprese hanno utilizzato l'incentivo al massimo e quelle assunzioni sono ancora oggi in essere. Il 2017 è l'ultimo anno del triennio di incentivi previsti dal Jobs Act, ha anche aggiunto. Stiamo valutando se mantenerli in termini generali oppure applicarli con una maggiore selettività, magari riferendoli più ai giovani o alle persone in maggiore difficoltà nel trovare un'occupazione. Lo ha detto Poletti a Padova, si tratta comunque, aggiunto, di una questione aperta che chiuderemo entro qualche giorno. Vabbè, anche la cosa che mi sento di dire è che anche i giornalisti del Mattino continuano sulla linea tenuta dai media nazionali, cioè di non parlare assolutamente di una questione che invece ieri al presidio è stata posta al centro, cioè la morte di Abdel Salam della settimana scorsa, che è fortemente legata alle condizioni di lavoro, quindi fortemente legata al Jobs Act e a, quindi alla persona di Giuliano Poletti. E ieri, durante questa contestazione, appunto un contenuto che è stato portato all'interno di vari interventi, per appunto voler dire chiaro e tondo di chi sono le colpe e le responsabilità di questa morte.
Sì, e tra l'altro, se volete appunto una versione un po' meno diciamo preconfezionata di questa notizia, potete cercare tra i podcast di Radio Azione, perché ieri c'è stata appunto un'intervista dal presidio, quindi la trovate sul nostro sito. Andiamo avanti con le notizie. Io ne ho ancora due, tu ne hai altre, locali? Io ne ho due che parlano di animali.
Anch'io ce l'ho, vai, allora ce l'abbiamo le stesse, vai, vai.
Allora, beh, una: Circo Togni al TAR contro il divieto di animali esotici, firmato Bitonci. Che, voglio dire, era una cosa anche buona che aveva fatto. La Giunta Comunale di Padova è disponibile a concedere un'area solo a condizioni che non vengano utilizzati elefanti, giraffe, foche e simili. Padova: il Circo Togni porta il Comune di Padova al TAR con l'accusa di violazione della legge e eccesso di potere. Ora toccherà al Tribunale Amministrativo di Venezia decidere chi avrà ragione. Da una parte, uno dei circhi più famosi d'Italia e nel mondo, che aveva chiesto di potersi esibire dal 1 ottobre fino al 30 novembre nell'area dell'ex macello in Corso Australia, dall'altra l'amministratore Bitonci, che ha autorizzato l'occupazione del suolo, ma a condizione che non venissero utilizzati animali esotici durante gli spettacoli. Sta tutto qui il nodo da sciogliere per il TAR, a cui il patron Ennio Togni si è appellato impugnando la lettera del settore con cui venivano dettate i vincoli e il regolamento comunale, recentemente cambiato, che sfavorisce i circhi con animali esotici come il Togni. E io non ci trovo niente di male. Le nuove norme decise dalla giunta a marzo vietano gli attendamenti nel territorio comunale dei circhi che hanno a seguito primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Stesso divieto di attendamento è previsto anche per i circhi con a seguito coccodrilli, alligatori, iguane e altri sauri di grandi dimensioni. Per quanto riguarda invece bisonti, bufali e altri bovidi e struzzi, sono previste dimensioni specifiche per le strutture interne ed esterne. Vabbè, fatto sta, c'è questa polemica. Ma polemica ancora più interessante.
Ma un attimo, volevo dire, ma scusami, come potremmo andare a chiedergli a Bitonci come si pone con la tigre che portò Tosi in consiglio comunale?
Lui non avrebbe consentito, ma poi non l'ha fatto all'interno di un contesto circense. E poi ricordiamo che Tosi, insomma, ai tempi militava leggermente più a destra di quanto non faccia oggi Bitonci. Leggo solo il titolo di questa notizia, ne avevamo già parlato tempo fa, anzi mi ricordo addirittura che il ritaglio dell'articolo di giornale per Giovane Mattino capeggiava sul muro della nostra vecchia sede, e adesso torna in auge un uomo che per molti di noi ha rappresentato anche un simbolo, e purtroppo torna in auge perché colpito ancora da accuse e dalla mala giustizia. Il settantenne che stuprò una gallina ora contro pure gli animalisti, pensionato di Legnaro, a processo. Si sono costituite due parti civili nel processo davanti al tribunale di Padova. Quindi questi animalisti, insieme al patron della gallina stuprata, si sono messi contro il nostro amico settantenne, che non aveva nessuna colpa se non di amare questo pennuto. Un antispecista, questa cosa dovrebbe capirla, ma a quanto pare non tutti, e infatti ce n'è una sparuta parte che ha deciso di costituirsi parte civile contro un pensionato di Legnaro. Si vede che al mondo c'è più gente che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera di quanto io pensassi. Detto questo,
ultimo titolo: l'Università di Padova, troppo inquinamento luminoso, rischio cancro. La luce artificiale di cui abbondano ormai le nostre città riduce la melatonina ed espone a stress e malattie. Così mi è balzato all'occhio perché mi è venuto in mente che nei bagni di tutto il dipartimento di matematica c'è una luce blu che, appunto, non so, io ho avuto purtroppo la sfortuna di fare delle lezioni in matematica, quindi in questo momento mi sento anche un po' in pericolo di vita.
Sì, E ricordiamo che questa, quella blu, è stata messa per evitare eroinomani di andare in quei bagni a bucarsi. Va bene, detto questo,
che bella l'università, sì, di Padova.
Visto che parlavamo prima di questa pausa musicale dell'arrivo a Padova di Poletti, rimaniamo sull'argomento. Appunto, i giornali riportavano le dichiarazioni di Poletti, che diceva che insomma il Jobs Act sta funzionando, dati alla mano, è evidente che l'occupazione è aumentata. Certo, non come quando il lavoratore non costava niente alla ditta che lo assumeva, ma quelli sono stati record mondiali di tassi di crescita dell'occupazione, chissà come mai. Però, insomma, c'è qualcun altro che, calcolatrice alla mano, raggiunge dei risultati un po' diversi per quanto riguarda i conti sulla crescita dell'occupazione e sui risultati del Jobs Act. Prendo questo articolo da Lettera 43, a firma di Francesco Pacifico. Il Jobs Act è un flop, ecco il nuovo piano del governo. Le assunzioni stabili crollano e l'INPS ha un buco di 3 miliardi. La riforma ha fallito, così Renzi fa dietro fronte, si torna a tagliare il cuneo fiscale. Due strade possibili. Il governo rottama il Jobs Act e lo fa nel giorno in cui l'INPS certifica che quanto speso finora in detassazione e decontribuzione, cioè quasi 10 miliardi di euro in 2 anni, non è bastato per invertire la tendenza sull'occupazione. Se i voucher venduti, 84,3 milioni, sono aumentati del 36,2% rispetto a 12 mesi fa, i 298.327 contratti a tempo indeterminato rappresentano soltanto un terzo delle assunzioni registrate dall'inizio dell'anno. Senza contare che, sempre nell'arco di un anno, il rapporto tra nuovi lavoratori stabili e licenziamenti, il saldo è di 76.324 unità, è crollato dell'83,5%. Il buco dell'INPS. Soltanto l'INPS si è ritrovata nel 2015 con 3 miliardi meno di contributi versati. Addio quindi agli incentivi per i nuovi assunti e ritorno, come fatto in passato dal governo Prodi e Berlusconi, al taglio tout court della parte fiscale sul lavoro. Per tutti, non soltanto per i più giovani. Il concetto era stato già ventilato dai ministri centristi del governo, Carlo Calenda ed Enrico Zanetti, ma a ufficializzare la linea è stato il numero 2 del Tesoro, Enrico Morando, cioè l'uomo di cui Renzi si fida di più in via 20 settembre. Morando Dixit, gli sgravi sui neoassunti, ha spiegato, sono stati efficaci e straordinari. Sì, nel senso che per qualche mese hanno fatto aumentare le assunzioni e questo ha permesso alla classe dirigente italiana di fatto rubare 10 miliardi dalle casse comunali, perché i lavoratori le tasse le pagano sempre, ma gente che appunto invece di lavorare guadagna sul lavoro degli altri ha potuto godere di questi sgravi fiscali per un valore complessivo di 10 miliardi di euro, di cui 3 solo nel 2015. Ma ora bisogna aprire una fase diversa e pensare a una riduzione strutturale del cuneo fiscale e contributivo con orizzonte 2018-19. Come? Il vice ministro dell'economia ha parlato di un'ipotesi cui stiamo lavorando e che io caldeggio molto sullo schema di quanto già fatto per l'IRES, cioè una misura scritta oggi ma che non scatta subito, bensì dal 2018, anche perché, come Poletti ci insegna, la fine degli incentivi sull'assunzione a tempo indeterminato è il 2017, quindi finiti quelli, poi nel 2018 scatterà questo. Quindi è aggiunto che se si investisse sul cuneo l'intervento sull'IRPEF sarebbe già fatto. Il governo lavora su un doppio binario, in realtà sono due le strade sulle quali starebbe lavorando il governo. La prima, allo studio al Ministero dell'Economia, prevede di ridurre la parte fiscale legata a IRAP o IRPEF. Altri alleggerimenti potrebbero poi arrivare nell'ambito della contrattazione aziendale di secondo livello, quella legata alla produttività. In quest'ottica il risultato sarebbe duplice: da una parte far risparmiare qualcosa alle imprese sul salario lordo e incrementare il potere d'acquisto dei lavoratori, dall'altra ridurre per le esangui casse del governo l'impegno era previsto per decontribuzione e defiscalizzazioni sui nuovi assunti, dimezzandolo. Necessità sempre più impellente dopo che all'ultimo Consiglio europeo Angela Merkel e François Hollande si sarebbero rimangiati le promesse fatte a Renzi sulla concessione di nuova flessibilità. E quindi vediamo che, insomma, le ipotesi che caldeggia, per usare le parole di Morando, il Partito Democratico sono molto simili a quelle presentate per il momento per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale del lavoro dei metalmeccanici da Federmeccanica. Chissà se è un caso di grande coincidenza o se la penna che scrive queste, queste proposte di legge o questi contratti è mossa dallo stesso cervello. Poi anche c'è l'ipotesi Nannicini. A Palazzo Chigi, più precisamente al Nucleo per le Riforme guidato dal sottosegretario Tommaso Nannicini, si studia un'ipotesi diversa: ridurre il peso contributivo per tutti i lavoratori, ma senza intaccare gli assegni pensionistici futuri. Per recuperare i versamenti mancati si starebbe pensando di convogliare verso questa direzione tutte le risorse oggi legate agli sgravi concessi attraverso detrazioni e deduzioni. Diverse soluzioni, ma un unico obiettivo, il tutto con il placet del mondo delle imprese. Non a caso, Emma Marcegaglia, già presidente di Confindustria e oggi la guida di Eni e Luis, ha fatto notare, secondo me è molto importante detassare e decontribuire il salario in azienda. Oh dai, chi l'avrebbe mai detto? Che è quello che può permettere di pagare di più i nostri collaboratori, e i tuoi collaboratori soprattutto, e contemporaneamente aumentare la produttività delle imprese. Credo che abbia usato la nostra cara Emma il termine collaboratori e non operaio subalterni con cognizione di causa, perché credo che la differenza tra collaboratore e dipendente la conosca piuttosto bene, dal momento che, come ci ricorda lettera 43, fu già presidente di Confindustria e adesso guida un colosso come l'Eni e l'università che forma la futura classe dirigente italiana, ovvero la LUIS. Va bene, questo era l'articolo, ti passo la palla.
E allora, io leggo un paio di notizie che riguardano treni, trasporti e quant'altro. Partiamo con la strage di Viareggio. Per Mauro Moretti chiesti 16 anni di carcere. Per Mauro Moretti, già amministratore delegato di FS e oggi amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica, la richiesta di condanna più alta, 16 anni di reclusione, al processo sulla strage di Viareggio, disastro che il 29 giugno 2009 fece 32 morti per un carro merci deragliato in stazione con un carico di GPL. Gas poi esploso, devastando il quartiere vicino allo scalo. Ma i PM di Lucca, Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino, non sembrano aver fatto sconti neanche agli altri imputati, dirigenti apicali di società del gruppo FS e compagnie ferroviarie coinvolte in vario modo. Con 6 ore di lettura della requisitoria, senza pausa, i PM hanno chiesto 15 anni all'ex AD di RFI, Michele Mario Elia, 13 anni Margherita, direttore sistema gestione di sicurezza di RFI, 12 anni Gilberto Galloni, ex AD di FS Logistica, 8 Vincenzo Soprano, ex AD di Trenitalia della stessa FS Logistica. E Moretti, interpellato dai giornalisti nel pomeriggio a margine di un convegno, ha evitato di commentare le richieste. I reati di Viareggio furono pesanti: disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio e lesioni plurimi colposi, violazione delle norme, delle normative sulla sicurezza. Condanne importanti sono state chieste anche per manager e dirigenti stranieri. Così per l'amministratore delegato di Guts Rail Australia, società titolare del carro che sviò e prese fuoco, e 10 anni, e stessa pena per l'amministratore della collegata Guts Rail Germania. Sotto accusa anche il fronte manutenzioni, 9 anni per Uwe Connecke e 6 anni per Uwe Kriebel, rispettivamente responsabile addetto dell'officina, giunge, vabbè, insomma. 7 anni e 6 mesi per Andreas Scroter, supervisore dell'officina Jungenthal. Per gli imputati le richieste non scendono sotto i 5 anni e per la maggior parte di loro fra gli 8 e i 9. Solo 4 le assoluzioni concesse dai PM. Neanche sconti alle società. L'accusa ha chiesto la condanna a sanzioni pecuniarie di 1 milione di euro ciascuna per Ferrovie dello Stato e le controllate RFI, Trenitalia e FS Logistica. Non avrebbero tenuto in sicurezza la ferrovia, né avrebbero vigilato sul materiale rotabile. Condanna a 1 milione di sanzioni anche per le società straniere Guts Rail Australia, Officine Jugendhal, Guts Rail Germania. Tra le società a processo si salva solo la Cima Riparazioni. Il processo, iniziato il 13 novembre 2013, ha superato il centinaio di udienze. I tempi lunghi fanno temere per la prescrizione di alcuni reati, l'incendio colposo e lesioni plurime colpose, come rilevato dai parenti delle vittime. Ha commentato Marco Pia Gentini, il loro portavoce: ci aspettavamo richieste pesanti visto il lavoro della procura, però siamo allo stesso tempo amareggiati perché alcuni reati cadranno in prescrizione vanificando tutti questi sforzi. P. PM e i difensori anche oggi facevano il calcolo dei termini mentre l'udienza, dopo la requisitoria, è proseguita con le prime parti civili. La sentenza attesa per la fine di novembre. Beh, insomma, al di là di quanto questi signori si prenderanno di anni di carcere, quanto queste aziende metteranno di risarcimento, i morti restano, e soprattutto non solo quelli di allora, ma quelli che continuano a esserci anche oggi. Non ultima la strage che c'è stata, un'altra strage che c'è stata quest'estate in Puglia, che ci fa vedere come, appunto, al di là di quello che poi si deciderà all'interno dei tribunali, quello che invece si decide giorno dopo giorno da parte delle varie amministrazioni, delle politiche nazionali, è quella di non mettere fondi in quelle linee ferroviarie che invece ne avrebbero assolutamente bisogno, che sono quelle linee che sono anche più utilizzate dai pendolari, mentre invece tutti i soldi vanno nei treni, nelle linee alta velocità.
Ecco, poi i treni fanno frontali perché, per avvisarli che ce n'è già uno sul binario unico, usano dei mezzi risalenti agli anni 60. Tra l'altro, allora, mi è venuto in mente una cosa, che domani è il Fertility Day.
Certo.
Non abbiamo detto niente di questa cosa.
Sì, poi si potrebbe leggere il volantino che hanno scritto qua.
Lo vuoi leggere tu?
Dopo, adesso lo cerco, però volevo leggere quest'altra notizia che era un po' legata alla questione delle infrastrutture. Lombardia, troppe autostrade, poco trasporto pubblico. In consiglio spunta l'emendamento per la tangenziale ovest. Non bastano i problemi della Brebemi, poche auto e conti che non tornano, e della pedemontana, mancanza di risorse per terminarla. Le autostrade continuano a farla da padrone nei piani di sviluppo delle infrastrutture della Lombardia, contenuti nel programma regionale mobilità e trasporti approvato dal Pirellone, con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra e il no dell'opposizione. La previsione per il futuro è di 315 nuovi chilometri. L'elenco è lungo, tra i tratti che necessitano ancora di investimenti per essere terminati, come la pedemontana, sentite, usano essere terminati, ma ne mancano 53 su 75. Poi le autostrade che ancora sono sulla carta o tra i desiderata della Giunta Maroni, come la Cremona-Mantova, la Broni-Mortara, l'interconnessione Pedemontana-Brebemi e la Varese-Comolecco. E a sorpresa è rispuntato pure un emendamento che rischia di fare resuscitare in futuro un pezzo di tangenziale ovest esterna. Il progetto criticato in passato dai sindaci dei comuni che verrebbero attraversati e che un emendamento votato in commissione territorio aveva eliminato dal programma lombardo. Il programma traccia le linee guida di quello che sarà il futuro delle infrastrutture lombarde, uno strumento per rendere la Lombardia ancora più connessa, accessibile e competitiva con le grandi città europee, dice il relatore Fabio Altitonante, consigliere di Forza Italia e coordinatore azzurro a Milano, presentando un piano che elenca opere per 37 miliardi di euro, con una previsione di investimenti di circa 22 miliardi destinati a metropolitane e treni e circa 15 per strade e autostrade. Risorse in gran parte ancora da trovare, tanto che saranno i prossimi anni a dire cosa verrà davvero realizzato. Dentro c'è il prolungamento fuori città delle linee dei metro di Milano e il potenziamento di alcune linee ferroviarie. E vabbè, qua c'è l'elenco. E poi, come detto, il lungo capitolo delle autostrade con una previsione di 315 chilometri. Mentre la Giunta Maroni progetta nuove autostrade, accusa il capogruppo del PD Enrico Brambilla, c'è il concretissimo rischio che gli studenti di alcune province rimangano senza trasporto pubblico. Ed è il trasporto pubblico locale il punto debole del piano, anche secondo Yolanda Nanni del Movimento 5 Stelle, che analizzando le risorse regionali già rese disponibili per le azioni considerate prioritarie dal programma, accusa: nei prossimi 5 anni il 95% delle risorse, 2,2 miliardi, è investito su autostrade e tangenziali inutili, mentre solo il 5% verrà destinato al trasporto pubblico. Critica anche Legambiente, che per voce della presidente lombarda Barbara Meggetto considera il piano un lungo elenco di opere stradali prive di copertura finanziaria e priorità infrastrutturali invece dovrebbero essere i potenziamenti ferroviari delle tratte convergenti sul nodo di Milano, mentre sono previsti solo 12 chilometri di nuove ferrovie regionali. Va bene.
Metto un attimo una pausa musicale. Sì. Prima notizia flash dell'ultimo secondo che ci è arrivata tramite social network e che non trovo più. E dov'era? Vabbè, eccola qua. c'è anche la foto, se la cercate l'abbiamo rigirata su Twitter, in Sardegna, dentro un bed and breakfast, sono entrati gli ospiti e hanno trovato a dormire sul loro letto un maiale. Adesso pausa musicale e poi torniamo con la diretta.
Torniamo in diretta, sono le 10:01 e appunto come detto pochi minuti fa, domani ci sarà questo appunto tanto agognato Fertility Day, che insomma è stato per un bel po' di giorni su tutti, principalmente su tutti i social, insomma un tema che ha tenuto parecchio banco, e così come tante persone ci hanno tenuto a dire la loro opinione, anche un gruppo di compagne di Padova che si sono trovate nelle ultime settimane a riflettere su questa campagna del Ministero della Salute, ci tengono a dire la loro.
Ma scusa un attimo, ma cosa succede di preciso domani? Io non l'ho ancora capito. Ma
anch'io in realtà, però penso che in ogni città ci siano
bucano i goldoni, cosa fanno?
Penso che in ogni città
c'è
ci
Renzi
siano dei,
che va con un ago nelle farmacie.
Dei, come si chiamano? Dei gazebo con delle cose informative, delle robe.
Il gazebo, dove c'è una tendina, puoi andare sul retro, capito?
Non so,
è bello.
Anch'io non so bene. Comunque, appunto, questo che leggerò è il volantino che verrà distribuito domani nelle piazze di Padova, con l'obiettivo di appunto dire la loro e sensibilizzare i cittadini su queste tematiche che sanno un po' di fascismo e sessismo. Quindi diamoci una mossa, ma per riprendere a lottare, questo è il titolo. Cos'è il Fertility Day? Secondo il Piano Nazionale per la Fertilità pubblicato dal Ministero della Salute, è una giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità, dove la parola d'ordine è scoprire il prestigio della maternità e il cui scopo è celebrare la rivoluzione culturale promossa dal piano stesso. Cosa ci sia di rivoluzionario nel sostenere che le donne acquisiscono prestigio sociale solo in quanto madri, che non mettere la procreazione al centro della propria vita sia segno di egoismo, o che la crescita del loro livello di istruzione sia causa di un vero e proprio minore investimento psicologico nel rapporto di coppia, questo è virgolettato, quindi sono parole del ministro, o che per esso, sono questioni che evidentemente al ministero non si sono posti. Il palese sessismo che permea questa campagna non è però il solo punto dolente. Se il Fertility Day ha un merito, è quello di riassumere in sé lo sfruttamento, il fascismo e il razzismo del sistema in cui viviamo. Lavoro. Quello che spesso manca è che se c'è intermittente sottopagato, è sempre meno tutelato. Ci viene detto che pensiamo ai figli troppo tardi perché siamo ambiziose, egoiste, eternamente adolescenti. La verità è che anche chi li desidera esita perché siamo sfruttate. In realtà sto leggendo tutto al femminile, ma sarebbe con l'asterisco. Vabbè. Perché siamo sfruttate, sottopagate, eternamente precari. E il Jobs Act, varato dallo stesso governo che oggi promuove questa campagna, ha aggravato la nostra condizione. Tutele. I posti negli asili pubblici sono insufficienti e spesso costosi. I sussidi per i figli sono irrisori rispetto alle spese effettive, mentre per le madri non sono proprio previsti. L'edilizia popolare per chi non può sostenere un affitto nel mercato privato viene smantellata e divorata dalla speculazione. La sanità per sé e per i propri figli è privatizzata e sempre più cara. Le attività sportive o culturali per bambini e ragazzi sono per molti inaccessibili. Per non parlare dei continui tagli all'istruzione, che si traducono in classi pollaio, istituti fatiscenti e nella riduzione di servizi necessari, come il sostegno. Ambiente. Per preservare la nostra fertilità, ci informa la campagna, dobbiamo tutelarci da tutti quegli agenti esterni che potrebbero comprometterla. Tuttavia non sono menzionati i disastri ambientali causati dalle grandi opere o l'inquinamento e la cementificazione selvaggia a danno dei nostri territori. Come vengono dimenticati i danni provocati dalle basi militari e dai poligoni disseminati nello Stato italiano. Nazionalismo. La natalità in calo che tanto preoccupa il Ministero è solo quella bianca, di nazionalità italiana. È palese come la tendenza globale sia anzi opposta in una direzione multiculturale. L'insistenza sulla necessità di incrementare le nascite, unita al concetto che la fertilità non sia una condizione personale ma un bene comune, ricorda in maniera inquietante le campagne fasciste che invitavano le donne a fare figli per la patria. Del resto, a giudicare dal grande protagonismo militare non strano su tutti i fronti di guerra aperti, l'Italia non ha mai abbandonato la sua natura imperialista, mentre le nostre bombe di certo non proteggono la fertilità delle donne dei paesi aggrediti. Queste sono solo alcune delle contraddizioni che il Fertility Day ci sbatte in faccia, perché non è altro che una facciata propagandistica del sistema in cui siamo tutti collocati, il sistema capitalista che, di fronte alla sua crisi, cerca di scaricarla su di noi a suon di tagli ai nostri diritti e ora di imposizioni culturali verso un modello fascista e razzista. Contro il fascismo, il sessismo, il razzismo, l'autoritarismo di questa campagna, rilanciamo a nostra volta una parola d'ordine: autodeterminazione. L'autodeterminazione nelle scelte che riguardano il proprio corpo e la propria vita. L'autodeterminazione degli sfruttati che, senza distinzione di sesso o nazionalità, scelgono di lottare uniti contro chi li opprime per costruire una nuova società senza più classi, guerre e sfruttamento. Compagno di Padova. E questo era il volantino.
Io apro una piccola parentesi un attimo. Ho anche apprezzato il contenuto, ma io adesso qua prendo posizione in diretta. Allora, se uno scrive un volantino sarà perché qualcun altro lo legga, no? Immagino. Se si mette al fondo delle parole, visto che in italiano non esiste il neutro, l'asterisco, secondo me diventa un po' illeggibile un volantino. Per me va benissimo coniugare anche tutto al femminile, ma con l'asterisco veramente diventa qualcosa di illeggibile.
Ormai con i social è diventato d'uso comune.
Sì, ho capito, ma comunque leggere un testo con un asterisco sarà anche di uso comune, ma vabbè. Comunque, l'importante è il contenuto, questa era una mia divagazione.
Certo. E va bene, io vi saluto perché ho un impegno molto impellente, quindi auguro a voi buona giornata con una mezz'oretta, neanche 20 minuti di anticipo, ma vi lascio nelle sapientissime mani di Francesco e a risentirci a mercoledì prossimo. Ciao!
talking about the seventh son. In the whole round world there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one they call the seventh son.
In diretta per questi ultimi 20 minuti di rassegna stampa in solitaria, ma con voi ascoltatori e ascoltatrici o ascoltatore asterisco che mi tenete compagnia. Partiamo con una notizia presa da InfoOut, notizia un po' curiosa, però il mondo stesso è stravagante nel suo sistema a tratti schizofrenico. E prendiamo questa notizia appunto che ci arriva ieri sera da InfoAut, la tempesta perfetta della logistica. Una flotta di navi container con 14 miliardi di merci nelle stive è alla deriva. Non può attraccare in nessun porto perché rischia il sequestro. Gli equipaggi vivono la giornata e devono sudare 7 camicie per trovare qualcuno che venda loro cibo. Gli analisti lo aspettavano da tempo e finalmente è arrivato il Perfect Storm. A guardarlo un po' da vicino, uno spettacolo sconvolgente ma affascinante, perché con un colpo d'occhio ti permette di vedere l'essenza della logistica, la sua vera natura. Capisci perché la chiamano The Physical Internet, ti rendi conto di cos'è la globalizzazione. È accaduto nello shopping specializzato nel traffico container, la settima compagnia marittima mondiale, la coreana Hanjin, ha fatto bancarotta, gravata da 4,5 miliardi di dollari di debiti. Non è riuscita a convincere le banche a tenerla in piedi ancora. In realtà non ha convinto il governo della Corea del Sud, perché il principale finanziatore di Hanjin è la Korea Development Bank, istituto pubblico che già è alle prese con la situazione critica dall'altra campagna marittima importante, Hyundai Merchant Marine, HMM, e con quella dei due cantieri navali Styx Offshore and Shipbuilding e Daewoo. Daewoo è facile. A dirla così sembra cosa di ordinaria amministrazione. Immaginate però cosa significa avere una flotta di circa 90 navi cariche di merci valutate sui 14 miliardi di dollari che vagano per i mari, in quanto se toccano un porto rischiano di essere sequestrate su richiesta dei creditori con tutto il loro carico. I carichi sequestrati. Ed in effetti la Daily Edition di Lloyd's List del 13 settembre, giorno in cui scrivo queste righe, dava per 14 il numero delle navi già sequestrate. Altre navi sono ferme in porto in attesa della decisione dei magistrati. Altre sono alla fonda e magari devono fare rifornimento di carburante. Senza dimenticare i 1200-1300 uomini degli equipaggi che non trovano un provveditore di bordo disposto a vendere loro una scatoletta di tonno, una bottiglietta d'acqua. In un porto canadese ha dovuto soccorrere la missione Stella Maris. Spettacolare l'intreccio delle ramificazioni di questo crack. Sono 43 gli stati dove Hanjin deve affrontare le corti di giustizia. Per cominciare, le navi non sono di proprietà e quella di sua proprietà in buona parte non valgono un accidente. Il 60% della flotta è a noleggio e Hanjin non paga il noleggio da tempo, rischiando di mandare a picco società di antico nome come Peter Doll di Amburgo, la Donas greca, la Seaspan canadese. Sono una quindicina le società che hanno noleggiato Hanjin le loro navi, ma in termini di capacità di carico le prime quattro fanno più del 50%. Poi ci sono i porti, a cui non sono state pagate le tasse di ancoraggio, i servizi, rimorchi e ormeggio. I terminal, che hanno caricato e scaricato le navi Hanjin a credito. il canale di Suez, al quale non hanno pagato il pedaggio e che oggi non lascia passare le loro navi, i fornitori di bordo, le agenzie di reclutamento degli equipaggi, quelle di gestione della nave. E qui non finisce, comincia, perché il grosso è rappresentato dalle migliaia di società di spedizionieri, di operatori logistici che hanno affidato la loro merce a Tangjing, qualcosa come 400.000 contenitori. La capacità totale della flotta Tangjing viene valutata in 600.000 teu. Sarà? Buh, tonnellate? Non so. Merce che rimane bloccata a bordo. Ma fosse solo questo, le compagnie marittime di container oggi operano in consorzio e alleanze per scambiarsi carichi secondo una serie di agreement compilati di slot sharing, e quindi un container affidato ad Tangjing può viaggiare sulle navi di un'altra compagnia e viceversa. Quindi la richiesta di arresto o di sequestro può teoricamente coinvolgere la nave di una compagnia che opera normalmente solo perché trasporta dei container di Tangjing, la quale era specializzata nei traffici Asia West Coast USA, dove operava con 33 navi e una quota di mercato molto importante, più che altro perché aveva quasi il monopolio delle spedizioni di Samsung e di altri colossi manifatturieri coreani. Concorrenza tra carriere. Sicché le notizie più dettagliate sul crack sono quelle che riguardano i grandi retalier USA, esercitare pressioni anche su Obama, oltre che sui porti degli stati della costa ovest e sui terminal, perché le merci possano essere scaricate anche con penali, ma comunque consegnate a chi le ha acquistate. Da tutto questo si può capire il rompicapo delle compagnie di assicurazione e il volume delle parcelle degli avvocati di mezzo mondo, perché è successo. Perché doveva succedere? Perché da anni le compagnie marittime viaggiano in perdita, hanno messo in servizio troppe navi, hanno continuato a ordinare i cantieri sempre più grandi, i cantieri si sono fatti concorrenza spietata e le hanno costruite, malgrado siano dei gioielli tecnologici a prezzi stracciati. I noli sono andati a picco, i volumi crescevano, ma il guadagno per unità di carico trasportata diminuiva. Poi la Cina ha rallentato l'export ed è arrivato il perfect storm. E adesso? Quante delle decine, 15 compagnie che contano rimaste sul mercato sono degli zombie carrier? Così vengono chiamate quelle che stanno in piedi solo perché le banche decidono di non farle fallire. A proposito, quasi l'80% delle compagnie armatoriali italiane in queste condizioni. Si fa il nome di Rickmers come società a rischio, gloriosa sigla tedesca traslocata a Singapore, ma è piccolina. Sono anni che i migliori analisti ed esperti predicano la necessità di cambiare il modello di business delle compagnie marittime dei container. Niente, si preferisce andare avanti, quasi sempre, a spese della forza lavoro. E di riflesso si comportano alla stessa maniera i manager portuali che in questi ultimi anni, con un mercato sempre più fuori controllo, hanno continuato a costruire porti sempre più grandi in un delirio infrastrutturale favorito e incentivato dalle politiche insane dell'Unione Europea. Solo di recente, solo nel 2015, si sono avvertiti i primi segnali di un ripensamento. Si sono denunciati i rischi del gigantismo navale, si è messo il dito in Europa sui porti costruiti ex novo e è rimasti vuoti. Oggi, a dire sovvenuto, c'è chi dice che è colpa dei clienti a voler pagare sempre meno ed a fidarsi di chi offre il prezzo migliore, anche se si sa che è la canna del gas. Che ha la canna del gas e può fallire da un momento all'altro. Ma come si è visto nel settore bancario, la filosofia del too big to fail è semplicemente il riflesso della pigrizia mentale del management moderno, che ancora una volta appare quasi come il cancro del capitalismo contemporaneo. Questi manager di alto livello, degli stipendi favolosi, privi di idee di business, privi di animal spirit, del tutto irresponsabili, tanto se ne va a picco la società, loro non ci rimettono, sono oggetti intercambiabili, non sembrano persone. E questo era l'articolo a firma di Sergio Bologna, lo potete trovare su InfoOut, taglio l'ultimo pezzo per dare spazio anche ad altre notizie, se volete leggere quello completo appunto lo trovate lì. Intanto leggo velocemente un altro articolo che prendo da Popoff, ma lo trovate anche altrove. Finlandia, i nazi non fanno prigionieri. Finlandia sotto shock, avvocato per diritti umani e fervente antifascista Jim Jonas Kartunen è morto dopo l'aggressione di un gruppo neonazista. È una notizia che trova poco risalto nei vari media principali, non mi sembra di averla vista neanche sull'Ansa, magari però sto dicendo una stupidaggine, però è una notizia piuttosto grave e andiamo a leggere appunto di cosa si tratta, anche se vabbè, abbastanza facile intuirlo. Il 28enne Jim Jonas Kartunen non ce l'ha fatta ed è morto venerdì notte in seguito ai traumi riportati a seguito dell'aggressione subita da parte di alcuni neonazisti del Suomen Vastraliike, il movimento nazista di resistenza finlandese. Giovane avvocato per i diritti umani, reo di aver coraggiosamente manifestato il suo dissenso nei confronti di un assemblamento nazista e xenofobo. Jimmy è stato attaccato alle spalle il 10 settembre scorso nella piazza della stazione centrale di Helsinki. Un assassino insopportabile, un ragazzo colpito ripetutamente alla testa, preso a calci e pugni da un gruppo di vigliacchi in pieno giorno sotto gli occhi increduli dei passanti, abitanti di una delle due più silenziose capitali europee. Dopo aver già arrestato uno degli assalitori dal passato violento e membro fondatore del sedicente movimento neonazista, il dipartimento di polizia della capitale finlandese prosegue lentamente le indagini, mentre la Finlandia si interroga sul suo futuro. Il paese dei laghi infatti è stato duramente colpito dalla crisi finanziaria globale. Il tracollo della Nokia, unito alla spirale recessiva alimentata dalle politiche di austerità, ha aggravato pesantemente una situazione già difficile. Negli anni, seguendo una triste dinamica ormai comune a tanti altri paesi europei, gruppuscoli di estrema destra hanno ottenuto un consenso preoccupante, servendosi della stessa vile retorica nazionale populista, tanto cara al nostro leghista Matteo Salvini, alla transalpina Marine Le Pen del Front National e allo sgradevole leader dello UKIP Independence Party, Nigel Farage. E questo, appunto, è quello che succede in Finlandia. Passiamo adesso alla Siria. Siria, Damasco, tregua finita, USA non ancora, questa la prendiamo da Nina News. Dopo il bombardamento statunitense dei soldati governativi, sia Assad che le opposizioni danno per morto il cessate il fuoco. Nemmeno un pacco di aiuti consegnato. Washington si arrampica sugli specchi. L'ONU sospende gli aiuti umanitari. L'Agenzia delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha deciso stamane che sospenderà le sue operazioni umanitarie in Siria in seguito al raid di ieri sera avvenuti nella provincia di Aleppo, che hanno colpito camion carichi di aiuti principalmente nella Mezzaluna Rossa Internazionale. Negli attacchi aerei sono state uccise 12 persone. Russia e governo siriano negano qualunque responsabilità. Nel suo discorso finale, il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha accusato i potenti sostenitori della guerra siriana che hanno le mani sporche di sangue. Presenti in questa sala oggi ci sono rappresentanti di governo che hanno ignorato, facilitato e finanziato, partecipato, perfino pianificato e compiuto atrocità contro i civili siriani, ha detto Ban, che poi ha attaccato duramente Damasco. Molti gruppi hanno ucciso civili innocenti, nessuno però più del governo siriano, che continua a colpire i quartieri con bombe a barile e torture sistematiche e stortura sistematicamente migliaia di detenuti. Stati Uniti, Russia e una decina di altri paesi intanto hanno dichiarato poco fa che il cessate il fuoco non è finito nonostante le violenze delle ultime ore. C'è anche un articolo di Chiara Cruciati sul Manifesto. A 7 giorni dall'inizio dell'ultima cosiddetta tregua siriana si sarebbe dovuto lanciare il coordinamento militare anti-ISIS tra Stati Uniti e Russia, ma sul terreno la situazione è rimasta incandescente. Ieri Damasco ha dichiarato la fine del cessate il fuoco, sebbene il segretario di Stato USA Kerry dica di voler proseguire. Oggi l'ONU si incontrerà con la Russia e altri 20 paesi coinvolti nella crisi. Nell'ultima settimana meno violenza c'era stata, sì, ma quella registrata è stata più che sufficiente a provocare l'ennesimo fallimento diplomatico. A far crollare le speranze del popolo siriano è stato l'accordo aereo statunitense di sabato alle porte di Deir Ezzor. L'attacco aereo, statunitense, roccaforte dell'ISIS, ma i jet non hanno colpito le postazioni islamiste, hanno centrato in pieno l'esercito governativo. Fa ridere, ma neanche troppo. Almeno 62 soldati uccisi. Washington ha confermato parlando di errore, mentre Londra ammetteva di aver preso parte al raid. Ieri il presidente siriano Assad è tornato ad accusare gli USA di palese aggressione. Mosca gli ha imputato di sostenere in questo modo l'ISIS. Vabbè, questa è la notizia, è molto lunga anche lei, però il succo è questo qui. Se volete leggervi la versione completa la trovate o sul Manifesto appunto, oppure la trovate anche su Nena News. Ultima notizie che riporto velocemente. Vabbè, appunto, dicevamo prima del Salone del Libro. La prendo dall'Ansa. Rottura tra Milano e Torino sul Salone del Libro, evento unico nelle stesse date nelle due città, con un'unica governance, con molta amarezza e nella consapevolezza di avercela messa tutta, lo annuncia il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini con il ministro dell'istruzione Stefania Giannini al termine dell'incontro al MIBACT, seguito al tentativo in questa settimana di mediare fra le parti. Era una splendida occasione, ha detto il ministro Giannini, ma purtroppo le reciproche rigidità hanno impedito almeno ad oggi questo orizzonte. È il libero mercato che tanto caldeggia anche il Partito Democratico a questo genere di conseguenze qua, insomma, perché collaborare quando ci si può fare concorrenza, che è un po' lo spirito del capitalismo, la concorrenza. E allora andiamo avanti con notizia. I fronti sono contrapposti sull'idea di Milano, spazio per gli editori con i loro stand, e Torino, luogo dell'eccellenza per i librai. Dopo una riunione complicata, durata un'ora e mezza, con la rappresentazione di tutte le parti, le nuvole nere che avevano accompagnato la vigilia sono diventate realtà. Il presidente dell'AIE, Federico Motta, che al suo arrivo con la presidente della fabbrica del libro, Renata Gorgiani, viene chiamato guastatore da qualcuno tra la piccola folla riunita sotto al ministero, dice: la nostra idea era creare a Torino la più grande libreria d'Italia, e aggiunge: Torino ha un problema legato ai vincoli dello spazio espositivo, il Lingotto. E quindi, perché non fare a Milano? Che probabilmente verrà fuori che dovranno costruire qualcosa di nuovo anche per questa Fiera del Libro. No, questa è poi una mia visione, spero che non venga attesa questa mia cassandrata. Va bene, direi che è tardi, metto un attimo di musica prima di rilanciare gli appuntamenti. Facciamo gli appuntamenti, prendi tutti gli appuntamenti radiofonici di oggi. Alle 2:30 va in onda la replica di questa rassegna stampa, alle 21 c'è Memoria Resistente, poi trovate sempre tutti i nostri programmi pubblicati sotto forma di podcast sul sito radiazione.info. Vi rimando ancora una volta alla diretta di ieri dal presidio davanti al Parco Europa, dove si teneva la festa del PD, con ospite d'eccezione ieri appunto Poletti. Beh, rilanciamo i soliti venerdì sera all'Infospazio Chinatown liberato per appunto sostenere la lotta di questo posto per tornare alla sua regolare attività, per ottenere la sua regolarizzazione, per continuare a fare il lavoro di quartiere che questa sede storicamente ha fatto per 20 anni, e ha fatto soltanto lei in questo quartiere e pochi altri, e sicuramente non le istituzioni. E che però adesso, per un'infame accusa che si è già dimostrata ampiamente ridicolizzata dal Tribunale del Riesame di Venezia, si trova formalmente ad essere aperta nell'illegalità. Rilanciamo anche la manifestazione di questo sabato, con appuntamento alle 16 davanti al comune, Bitonci non te regge più. Manifestazione contro il sindaco di Padova e la sua giunta, contro le ordinanze sceriffesche e razziste, contro la sua visione della città. Vogliamo una città solidale, aperta e viva! Queste, questi appunto gli appuntamenti che mi sovvengono così sull'unghia. Quindi direi che per questa rassegna stampa mia e della mia co-conduttrice Maria, che ormai è già andata via e vi ha già salutato, se volete risentirci lo potete fare mercoledì prossimo, sempre alle 9, non precisissime, sempre su radiazione.info. Ci sentiamo nel futuro. Ciao!